7. Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. La guerra finirà presto. Il presidente Trump cerca di rassicurare sul conflitto. Decideremo noi, replica l'Iran. Intanto scende il prezzo del petrolio. Dubbi sulla posizione della Svizzera col nuovo conflitto. Troppo presto per il diritto di neutralità, secondo il presidente Parmelin, che sottolinea le ripercussioni economiche. Anche i camion elettrici dovranno pagare la tassa sul traffico pesante. Il nazionale accoglie la proposta del governo per non perdere entrate. Il dossier passa agli stati. Varati i fondi per La Fortezza, il nuovo progetto per rilanciare i castelli di Bellinzona. Ancora incertezza su accesso e prezzo per i residenti. Per lo sport, hockey, il Lugano affronterà lo Zurigo ai quarti. È l'abbinamento emerso dopo l'ultima di campionato, vinta dal Lugano sullo Zugo ieri. Sconfitto l'Ambrì, che guarda già ai play-out. La fine della guerra in Iran è dunque molto vicina, secondo Donald Trump. Ieri dalla Florida il presidente americano ha tirato un bilancio oltremodo positivo delle operazioni militari contro obiettivi del regime, operazioni che secondo il presidente statunitense stanno andando avanti più in fretta del previsto. Trump ha quindi affermato che gli Stati Uniti si faranno garanti della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Ci dice di più il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
The military success that we've had is truly unprecedented.
Non risparmia le iperbole Donald Trump per descrivere l'operazione Furia Epica. Il presidente statunitense afferma di avere pesantemente degradato le difese militari e le capacità offensive dell'Iran. Definisce l'operazione un successo e si dice convinto che la guerra terminerà presto, molto presto.
Are you thinking this week it will be over?
No,
you're talking
but soon.
About days?
I think so.
Okay, and with respect
very
to...
soon.
Forse è una questione di giorni, dunque, anche se ancora non è chiaro cosa possa rappresentare per la Casa Bianca un successo completo, soprattutto dopo la nomina di Mojtaba Khamenei alla successione del padre Ali. Non sono affatto contento, ha detto Trump, esprimendo la sua preferenza per una soluzione alla venezuelana, quindi con un governo di fatto vassallo di Washington.
Like the idea of internal, I mean I think we've proven that so far in Venezuela we have a woman Delcy.
Il presidente statunitense ha accusato l'Iran di ambire alla conquista di tutto il Medio Oriente, sostenendo ancora una volta, senza indicare prove, che senza l'intervento americano il regime avrebbe attaccato per primo.
They were going to take over the Middle East and they were going to try and destroy Israel. So we stopped it with good timing.
Infine Trump ha dovuto affrontare un tema per lui elettoralmente molto delicato, il prezzo della benzina. Aumentato in media di 45 centesimi di dollaro dall'inizio dell'avventura militare. Il presidente americano ha parlato di una interruzione prevista e temporanea della rotta del petrolio che passa dallo stretto di Hormuz.
But when the time comes, the US Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed.
In caso di necessità, ha detto Trump, la marina statunitense potrebbe presto scortare le petroliere per garantirne la sicurezza e forzare così facendo il blocco navale iraniano.
Saremo noi a decidere quando finirà questa guerra, hanno risposto i guardiani della rivoluzione iraniani a Donald Trump, che, lo abbiamo appena sentito, ha prospettato una fine rapida del conflitto cominciato 10 giorni fa. E il presidente iraniano Pezeshkian ha lanciato un messaggio anche alla Turchia e ai paesi vicini. Siamo pronti a ridurre le tensioni se non vi prestate a fare da base per gli attacchi contro di noi. Ma sentiamo gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
Grazie CENTCOM per aver ammesso di usare i territori dei nostri vicini per lanciare i vostri missili HIMARS contro la nostra popolazione e contro gli impianti di desalinizzazione dell'acqua. Nessuno dovrebbe lamentarsi se i nostri potenti missili li distruggono. È il sarcastico messaggio postato su X del ministro degli esteri iraniano alla centrale di comando statunitense. Ed è in questa direzione che vanno le comunicazioni dei leader iraniani in queste ore ai paesi vicini, Turchia e paesi del Golfo. Non siate complici degli Stati Uniti e cesseranno anche gli attacchi contro di voi. Ma intanto la guerra è proseguita anche nella notte. Le bombe israelo-americane si sono concentrate su Teheran e Isfahan, mentre i droni iraniani hanno ucciso una persona in Bahrain e altri sono stati abbattuti nel Kurdistan iracheno. Intanto però è la Russia che sembra trarre vantaggio dalla situazione. Ieri Donald Trump e Vladimir Putin hanno parlato al telefono per un'ora. ed era la prima volta da dicembre. Le sanzioni sul petrolio russo saranno allentate e la distruzione delle infrastrutture energetiche iraniane di questi giorni sembrano normalizzare quel che la Russia sta facendo in Ucraina.
Sempre sul conflitto medio orientale arriva una notizia dall'Azerbaigian, che ha dichiarato di aver sventato negli ultimi giorni diversi attacchi terroristici da parte dell'Iran. Uno di questi mirava a sabotare uno dei più importanti oleodotti che dal Mar Caspio, attraverso l'ex Repubblica Sovietica, arriva sino in Turchia e poi in Europa. La tattica di colpire infrastrutture energetiche è entrata ormai a far parte di ogni guerra e quella in Medio Oriente non fa eccezione. I dettagli con Stefano Grazioli.
Sono stati i servizi segreti azerbaigiani a dare l'allarme. Nel mirino dell'Iran sarebbe finita la Baku Tbilisi-Ceyhan, BTC, arteria fondamentale per il trasporto di petrolio dai giacimenti del Caspio all'Europa. L'oleodotto raccoglie anche parte delle forniture in arrivo dall'Asia centrale, soprattutto dal Kazakistan, ed è diventato così una struttura fondamentale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente dopo la riduzione delle importazioni dalla Russia. Israele, attraverso la BTC, riceve circa il 30% del petrolio che importa, utilizzato anche nel campo militare. Il bersaglio per ora è stato mancato, ma i tubi, che si snodano per quasi 1800 km in tre stati, Azerbaigian, Georgia e Turchia, sono impossibili da mettere completamente in sicurezza. Il rischio è dunque elevato e indica la vulnerabilità estrema del settore, con riflessi in grado di condizionare i mercati mondiali e influenzare scelte politiche e militari. Attentati e bombardamenti su infrastrutture a prima vista solo civili, come oleodotti, gasdotti, raffinerie o navi cisterna, non sono semplicemente effetti collaterali, ma sono diventati parte integrante nella tattica e nella strategia delle guerre recenti. Se l'Iran ha messo nei radar la BTC e colpito raffinerie nei paesi del Golfo, il più grande attacco a un gasdotto in Europa è stato quello Nord Stream, che univa direttamente Russia e Germania. Nel settembre del 2022 un comando ucraino ha fatto saltare il collegamento sotto il Mar Baltico, dando così il via alla ridefinizione degli equilibri energetici in Europa, che ora, con la guerra in Iran, sono sottoposti a nuove tensioni.
E quanto sta succedendo in Medio Oriente solleva questioni politiche anche in Svizzera. L'azione militare di Stati Uniti e Israele in Iran deve far scattare il diritto di neutralità? La questione si sta ponendo sempre più insistentemente. Per il presidente della Confederazione è ancora troppo presto per rispondere, anche se Parmelin riconosce che una tale decisione sarebbe gravida di implicazioni nei rapporti con gli Stati Uniti. Per il ministro degli Esteri Ignazio Cassis, l'Iran ha superato i confini del diritto all'autodifesa. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Il diritto di neutralità si applica ai conflitti armati tra stati che presentano una certa durata e intensità.
Conflitti armati tra stati che presentano una certa durata e intensità.
La questione è oggetto di valutazione.
Attualmente l'oggetto di un'appreciazione.
Così Guy Parmelin al Consiglio nazionale nel rispondere ad alcune domande provenienti dal PS sul Medio Oriente. Parmelin è intervenuto in qualità di capo del Dipartimento dell'Economia, sotto il quale ricadono le questioni commerciali, materiale bellico compreso. E infatti il consigliere federale ha proseguito: il diritto di neutralità comporta cambiamenti significativi nelle relazioni tra uno Stato neutrale e gli Stati belligeranti, cambiamenti che non possono essere innescati da un qualsiasi incidente armato.
Ces changements considérables ne peuvent pas être déclenchés par n'importe quel incident armé.
Scatterebbe per esempio il divieto di attraversare il nostro spazio aereo, ma i velivoli americani starebbero già evitando i cieli svizzeri e austriaci, perlomeno è quanto rilevato nei giorni scorsi, e il divieto d'esportazione di armi e di beni a duplice impiego potenzialmente utilizzabili nel conflitto, con gli Stati Uniti che sono il secondo cliente più importante della Svizzera per esportazione di materiale bellico. Parmelin ha poi precisato: dal 28 febbraio non sono comunque state rilasciate autorizzazioni per forniture agli Stati Uniti, quelle a Israele sono bloccate da anni. Sempre in aula è poi intervenuto Ignazio Cassis, il cui dipartimento sta appunto valutando l'applicabilità del diritto di neutralità. Il governo è profondamente preoccupato per l'azione militare delle parti in conflitto che viola il diritto internazionale, ha ribadito, violazione che sussiste anche quando vengono superati i limiti del diritto di autodifesa. Ciò è il caso per una parte dei contrattacchi iraniani. Il Consiglio federale esorta tutte le parti a rispettare pienamente il diritto internazionale e offre i buoni uffici della Svizzera.
E del conflitto in Medio Oriente oggi si occuperanno anche i colleghi del nostro magazine di approfondimento. Alle 8.30 Modem farà il punto soprattutto sulla posizione di Israele. Noi invece restiamo a Berna ai lavori parlamentari che si sono occupati di trasporti. In futuro anche i camion elettrici dovranno pagare la tassa sui veicoli pesanti, proprio come quelli a combustibili fossili. Il Consiglio nazionale ha approvato ieri le modifiche legislative necessarie a far discutere non tanto l'inclusione di questi veicoli nella tassa, quanto la data di entrata in vigore e lo sconto da applicare nei primi anni di introduzione. Ci dice di più Paola Latorre.
Introdotta nel 2001, la tassa sul traffico pesante mirava a rendere economicamente meno conveniente attraversare la Svizzera su gomma, incoraggiando così il passaggio delle merci su rotaia e allo stesso tempo finanziare le infrastrutture ferroviarie. A doverla pagare i veicoli pesanti a benzina e diesel, in base anche alle differenti categorie di emissioni.
Heute befinden sich fast 90%.
Oggi, ha spiegato il consigliere federale Albert Rösti, quasi il 90% di tutti gli autocarri Euro 6 rientra nella categoria più favorevole. L'effetto sul trasferimento è di conseguenza ridotto. Insieme alla crescente percentuale di autocarri elettrici, la tassa sta gradualmente perdendo il suo effetto. Il consiglio federale proponeva di introdurre la modifica già nel 2029. Il consiglio nazionale ha deciso il rinvio al 2031. Per non ostacolare l'elettrificazione del parco veicoli, saranno concessi sconti graduali per i camion elettrici fino al 2035. Alla fine il progetto di legge è stato approvato con 131 voti favorevoli e 60 contrari, che sono arrivati dal PS e dai Verdi. Bruno Storni, consigliere nazionale socialista.
È una revisione molto limitata, omeopatica direi, incentrata ad assoggettare al pagamento della tassa i camion elettrici finora esentati. Non si vuole nemmeno compensare correttamente il rincaro, che tra l'altro è concesso nell'accordo con l'UE.
Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati.
A Bellinzona ora, dove il Consiglio Comunale ieri sera ha approvato un progetto da 19 milioni, 8 dalla città, 8 dal cantone e 3 dalla Confederazione, per valorizzare i castelli. Diventerà la fortezza, ma a far discutere, come previsto, è stata soprattutto la proposta di rendere a pagamento l'accesso alla corte interna di Castelgrande. Il servizio è di Gian Robbiani.
41 sì, 5 contrari, 6.
26 anni dopo essere entrata nel patrimonio dell'UNESCO, Bellinzona vuole rilanciarsi a livello culturale e turistico. Sentiamo il sindaco Mario Branda.
È sicuramente un progetto che ha questa doppia valenza, fare in modo che più visitatori vengano a visitare non solo Bellinzona ma anche il Canton Ticino.
Rilanciare la fortezza attraverso un progetto da 19 milioni di franchi. Un progetto votato da un'ampia maggioranza del Consiglio Comunale, ma un progetto che comunque un po' da tutte le aree politiche ha sollevato criticità su un punto specifico: far pagare un biglietto per accedere alla corte interna di Castelgrande. Un po' tutti i partiti hanno chiesto al municipio e alla fondazione che in futuro gestirà la fortezza di ripensarci. E un partito, il Noce, si è fatto promotore di una serie di emendamenti in questo senso. Li ha presentati Orlando Del Don.
Mi sembra che questo modo di tirare la corda, no? Andando a grattare il fondo, non sia un buon investimento.
Ma queste richieste avanzate dai partiti verranno ascoltate? Lo abbiamo chiesto al municipale responsabile delle finanze, il vice sindaco Fabio Cheppeli.
Peraltro abbiamo anche già considerato di fare determinate agevolazioni, vuoi per le scuole, noi pensavamo ai residenti bellinzonesi. Capiamo senz'altro la richiesta e pensiamo che possa anche essere accolto.
Ultima cosa, si è appunto anche discusso del nome, non più Tre Castelli ma Fortezza. C'è chi giudica questa cosa una forzatura, uno strappo con le tradizioni. Il sindaco Mario Branda non è d'accordo.
Sì, in realtà noi tutti i bellinzonesi in primis potranno continuare a chiamarli castelli, non è assolutamente un problema, però UNESCO stessa ha messo in risalto questa dimensione, non tanto i singoli castelli in quanto tali, ma il complesso fortificato che costituisce quell'elemento di unicità e di straordinarietà che hanno meritato appunto di essere iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità.
Una fondazione per le vittime dell'incendio di Crans-Montana e dei loro parenti. È questo il progetto che ieri ha affrontato il Parlamento vallesano. I gran consiglieri hanno deciso all'unanimità di entrare in materia. La discussione proseguirà giovedì sulla convalida della creazione di questa fondazione. I dettagli con Maria Iannuzzi.
tutti i gruppi parlamentari si sono detti favorevoli a concedere alla fondazione un capitale iniziale di 1 milione di franchi e a stanziare 10 milioni dal bilancio cantonale.
Nous espérons néanmoins que lors de l'attribution des fonds.
Sonia Toscornò, deputata liberale radicale, ha dichiarato che al momento dell'assegnazione dei fondi si augura che non si proceda con un risarcimento uguale per tutti, ma che venga effettuata un'analisi individuale, tenendo conto in particolare della situazione economica di ogni persona e dell'entità delle sue lesioni, per non aggiungere ingiustizia alla sofferenza.
Nous aurions pu esquiver les contours d'une fondation au but plus large.
Per il domocentrista Grégory Lojean, la fondazione avrebbe potuto avere uno scopo più ampio e non essere esclusivamente riservata al dramma di Crans-Montana.
Lorsque l'impensable se produit.
La centrista Carole Mei-Basili ha affermato che quando accade l'impensabile, lo Stato ha il dovere di mostrare solidarietà. A guidare la fondazione sarà Doris Leuthard. L'ex consigliera federale è stata nominata martedì scorso dal Consiglio di Stato vallesano. Attualmente le donazioni ammontano a circa 24 milioni di franchi. Gli importi provengono da enti pubblici, privati e altre organizzazioni. L'obiettivo principale della fondazione è sostenere le vittime e le loro famiglie a breve, medio e lungo termine.
La prima edizione del Radio Giornale termina qui, io vi lascio allo sport, grazie per l'ascolto e a più tardi.